è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:39 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms al 349-238-6666, la zanzaraetta radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Prime ammissioni del marocchino fermato per l'omicidio a Treviso della ex convivente e della figlia. Causa scatenante, forse l'affidamento della piccola chiesto dalla donna. Preso grazie alle telecamere a Brescia, un tunisino clandestino in poche ore sotto l'effetto della droga aveva aggredito, rapinato e tentato di violentare tre donne. Per il ministro del lavoro Sacconi la riforma degli scioperi nel trasporto pubblico sarà operativa entro un anno. Fini, sciopero un diritto ma servono nuove regole. Epifani, no a forzature. L'aereo turco precipitato in Olanda, polemiche roventi sulla sicurezza, era stato appena riparato dopo un guasto scoperto dal pilota due giorni prima, torna a casa l'italiano ferito. Grande festa a Mumbai per il ritorno a casa dei bambini di The Millionaire, dopo il trionfo all'Oscar il governo indiano darà alle loro famiglie una vera casa.
E questi erano i titoli del TG2. Prima di sentire i titoli di Studio Aperto, una notizia curiosa che fa ridere e forse piangere oggi dal Corriere della Sera. Esiste una laurea a Conegliano Veneto per piantare le viti, scienze e tecnologie viticole, il che va bene naturalmente perché magari è una roba legata al territorio, però questo corso di laurea ha un solo iscritto e non è certamente l'unico caso di corsi di laurea, diciamo, inutili con pochissimi iscritti. Gli sprechi sono certamente qui. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Era in fuga a piedi il marocchino arrestato per l'omicidio dell'ex convivente e della figlia di due anni, sgozzata in casa. L'hanno bloccato al confine tra Italia e Slovenia. Tradito da una telefonata alla sorella, ha fatto le prime ammissioni. Le liti per l'affido della piccola all'origine della tragedia. E a Milano si poteva evitare il dramma dell'egiziano che ha ucciso il figlio di 9 anni e si è suicidato. L'uomo aveva minacciato più volte la compagna italiana a cui era affidato il bambino. Inutili le denunce della donna. Il governo discute la riforma dello sciopero, arriva quello virtuale mentre sarà vietata l'occupazione di strade, autostrade e ferrovie. Monito della CGIL, mentre il presidente della Camera Fini avverte, serve una riflessione ma senza soffocare i diritti dei lavoratori. Non è cambiato nulla, le macchine continuano a sfrecciare veloci. È la dolorosa denuncia della donna che un anno fa a Fiumicino ha perso la figlia. Un'auto travolse mamme e bimbe in attesa dello scuolabus, uccidendo 5 persone. Da allora nessun intervento per rendere la strada sicura. Il reality drama di Jade, l'ex star del GF inglese, sta per morire, ma assicura il suo agente l'ultimo.
Bene, 800 24 00 24. Il primo protagonista di questa serata è uno dei dichiaratori del Partito del Popolo delle Libertà. Si chiama Italo Bocchino, una faccia che vedete ogni giorno in televisione, perché ogni partito ne ha una, li scelgono praticamente dopo l'inizio della legislatura per fare i 30 secondi, 20, 10 di dichiarazione giornaliera alle televisioni. È un'usanza italiana, funziona così, e Italo Bocchino è diventato conosciuto al grande pubblico per questo. È quel deputato di Alleanza Nazionale del PDL con gli occhiali, un fedelissimo di Gianfranco Fini. Ieri sera lo abbiamo sentito dire che è giusto spostare, che il governo ha deciso di spostare così candidamente il referendum sulla legge elettorale fuori dall'election day, nonostante ci sia un costo di 400 milioni di euro, ripeto, 400 milioni di euro, questo è il calcolo di alcuni economisti della voce.info, perché in questo modo è più difficile, lo ha ammesso sinceramente, è più difficile raggiungere il quorum.
La scelta della data in cui tenere il referendum è del governo. tenerli insieme all'altra tornata elettorale sarebbe sì un risparmio, però sarebbe un aiuto anche ad una consultazione che deve avere il quorum, che sarebbe favorita dalla presenza ai seggi delle persone che andranno per le europee e per le amministrative.
Avete sentito, la consultazione sarebbe favorita, sarebbe un aiuto ai referendari. E a questo punto devo inserire...
Non ci posso credere! Non ci posso credere!
Non ci posso credere perché? Perché Italo Bocchino, sentite un po', fa parte ancora del comitato promotore di quel referendum che adesso vuole affossare e ha contribuito alla raccolta delle firme. Cosa volete fare? La politica in Italia funziona così, si può certamente cambiare idea, è cambiata la stagione politica, non c'è dubbio, ci sono state le elezioni, però addirittura augurarsi che il referendum venga sconfitto, dirlo così apertamente facendo parte del comitato promotore, mi sembra una follia. Agostino Sacca, ex ormai o forse ancora dentro la RAI, sono questioni giuridiche queste qui, Agostino Sacca coinvolto, direi anche distrutto dalla questione delle intercettazioni di Berlusconi con lui e con alcune protagoniste della stagione di Vallettopoli, ricordate Velina Manna, Elena Russo, Camilla Ferranti, adesso sostanzialmente viene riabilitato perché quelle conversazioni non dovevano uscire e devono essere distrutte, tutti i procedimenti sono stati anche archiviati dalla magistratura, dice a Sky TG24 di essere stato vittima di una violenza inaudita.
Alla fine la verità, per usare una parola che sembra grossa ma in queste vicende vuol dire la parola giusta, no? La verità vince sulla violenza sempre, perché sono stato vittima di una violenza inaudita.
Piero Sansonetti, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Oggi su Riformista ha scritto: io non la vedo come un attentato alla libertà di stampa questa legge sulle intercettazioni, per quello che riguarda naturalmente la questione dei giornalisti. Credo che però Sansonetti non sia d'accordo sul carcere, naturalmente, no? Sansonetti.
Ma io non sono d'accordo quasi mai sul carcere, si figuri se sono per il carcere.
Quasi mai, adesso non esageriamo.
I giornalisti sono di quelli che, diciamo, i carceri abolirebbe quasi. Quindi figuriamoci in questo caso, a maggior ragione, no? Il carcere è una misura sciocca, anche perché se la prende poi col singolo giornalista, che è il punto debole di tutta la macchina. Bisogna impedire che gli editori facciano questo, e quindi credo che sarebbe ragionevole, molto ragionevole, una sanzione amministrativa immediata è molto alta, molto costosa per gli editori, e così si risolve la questione. Però io credo che sia giusto impedire la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche prima della conclusione almeno della fase preliminare del processo, perché è una misura di giustizia, di garanzia, di diritto alla privacy, alla vita privata di ciascuno di noi.
Si dice da parte di molti esperti, anche da parte delle associazioni sindacali, dei giornalisti, che c'è un attentato alla libertà di stampa, soprattutto perché non si potrebbe, leggendo anche le disposizioni del disegno di legge, che però cambiano magari di ora in ora a seconda delle trattative in corso tra i partiti, un divieto assoluto di parlare del procedimento praticamente fino al dibattimento, e questo potrebbe essere un problema anche per i diritti della difesa.
Ma non è esattamente così, io insomma ho visto un po', naturalmente in gran parte queste misure già c'erano e venivano disattese anche perché erano abbastanza generiche, quindi si permetteva ad esempio il riassunto delle intercettazioni, però sai, se il riassunto è tutto tranne che una parola, quello è un riassunto, però le intercettazioni le ho pubblicate, sì. Allora la legge, diciamo, cerca di risolvere questi passaggi che sono i passaggi più complessi, ma a nessun giornalista viene vietato di fare informazione. Si segue un processo, si segue un caso, si vede chi è stato arrestato, chi non è stato arrestato, perché, cosa c'è a favore, cosa c'è contro. Non possiamo pensare che la giustizia sia diventato il sistema delle intercettazioni telefoniche e che la stampa sia diventato il sistema di pubblicare quelle intercettazioni. Il lavoro della giustizia è molto più complicato ed è molto più complicato il lavoro della stampa.
Però c'è un altro aspetto, non c'è dubbio, su questo sono d'accordo, c'è un altro aspetto, cioè sembrerebbe dal modo in cui sono state formulate fino adesso, anche se poi l'avvocato Buongiorno dice che questo sarà rivisto eccetera, che non ci sia solamente il divieto di pubblicare le intercettazioni su cui si discute, ma proprio di parlare del procedimento vero e proprio fino a quando non inizia il dibattimento. Questo è...
No, non c'è il divieto di parlare del procedimento vero e proprio, certo, c'è il divieto di violare il segreto istruttorio, ma questo mi pare giusto che sia così, non c'è da nessuna parte il divieto di parlare del processo. sono uscite, voi vi ricordate che cosa uscì negli anni scorsi in Italia? Sono uscite intercettazioni insopportabili, ignobili, dove venivano messe in mezzo fra altre persone che non c'entravano niente, delle quali si rivelavano cose private che naturalmente loro non avevano piacere. Questo è successo a uomini politici e non solo a uomini politici. È un problema o no? Io credo che sia un problema. Così come è un problema, diciamo, il linciaggio preventivo delle persone che finiscono sotto inchiesta, perché molte di loro poi escono del tutto pulite, ma beh, la loro reputazione
certo.
Si è rovinata.
Vedi il caso Sacà, ma anche di quelle ragazze coinvolte. Certo.
Ci sono moltissime ragazze. Vogliamo farne uno di caso? Vogliamo raccontare cosa è successo a quel poveretto di Gravina che fu accusato per 8 mesi e messo in prigione pure di aver ucciso i suoi 2 bambini e non c'entrava assolutamente nulla. I giornali l'hanno massacrato, lì non c'entrano le intercettazioni, se volete, sì, ma c'entra questa mania dei giornali di diventare una specie di, come si dice, quarto potere poi, no? Ma questo quarto potere è un po' incontrastato, che emette sentenze, che emette condanne, che rovina la gente. Stiamo attenti perché è pericoloso.
Sì,
la libertà
anche...
di stampa consiste nel limitare gli altri poteri, non nell'eccedere nel proprio potere.
Ho anche dei dubbi che si possa intervenire però con una legge, credo che sia più una questione di cultura, da questo punto di vista.
Beh, ma la cultura finora non ci ha portato molto lontano.
Questo non c'è
dubbio.
Mi pare
che l'autolimitazione del giornalista io non l'ho vista. Io ho visto cose un po' oscene, non autolimitazione. Quindi non dire che ora non diciamo, ma noi ci limitiamo da soli. Noi non ci limitiamo da soli per niente. E noi abbiamo l'ambizione ad essere gli unici che possono avere un potere illimitato. E no, non possiamo avere un potere illimitato, mi dispiace. Non lo devono avere né i politici né i magistrati e non lo devono avere neanche i giornalisti.
Senta Sanzionetti, un'ultima cosa che non riguarda la vicenda delle intercettazioni e riguarda invece una cosa che credo che le stia a cuore, come il diritto di sciopero. Per quello che riguarda i servizi pubblici, le sembra molto limitato il diritto di sciopero dopo queste iniziative del governo che non sono immediate ma ci saranno tra un anno forse?
Saranno tra un anno, fra 2, fra 5, comunque è un attacco evidente al diritto di sciopero e questo davvero mi sembra un attacco. Sono molto diversi i 2 provvedimenti, mentre in quello sulle intercettazioni non ci vedo nessun attacco a nessun diritto, anzi, garanzie di alcuni diritti, qui ci vedo un attacco al diritto di sciopero e non mi stupisco del fatto che la mia categoria si indigni molto poco invece di questo secondo attacco, perché non lo riguarda o la riguarda solo di sfuggita, diciamo.
Grazie a Piero Sanzionetti,
grazie
di essere stato con noi. 18:52, andiamo a Brindisi, in provincia di Brindisi, Antonio. Buonasera Antonio.
Sì, buonasera a tutti.
Dica.
Io volevo fare l'intervento sul nucleare.
Sì.
Praticamente il discorso del nucleare è l'unica fonte valida come energia al momento esistente al mondo che possa essere stabilita, secondo il mio punto di vista. Perché con i pannelli fotovoltaici dovremmo pannellare tutta l'Italia per riuscire a produrre quello che produce una grossa centrale nucleare. Certo, c'è il pro e il contro delle scorie che sono pericolose, però quantomeno sono contenute rispetto adesso che ci sono centrali a carbone radioattivo o a centrale a petrolio che comunque inquinano lo stesso.
Lei dunque è favorevole al nucleare?
Sì, perché altre alternative ci sono, c'è l'idrogeno. Però non se ne parla perché andrebbe a compromettere i sistemi mondiali, penso, economici molto grossi, insomma. Però quella sarebbe la vera energia alternativa e che pulita. Come l'idrogeno, anche l'eolico è valido. Però con un pannello solare che accendiamo le lampadine, se dovessimo dare energia per quello che serve all'industria, non ci riusciremmo mai con i pannelli fotovoltaici, che ci pannelliamo pure il mare.
Ho capito Antonio, la ringrazio. Intanto dobbiamo registrare che è tornato di grandissima attualità il nostro UFO robot.
Erano uguali per tutti, è stato, come dire, fenomenale quel caso di una ASL napoletana che prima di essere commissariata per assoluta bancarotta aveva dato i premi straordinari a tutti i dirigenti, a tutti i dipendenti. È come se un mister in una squadra di calcio, come dire, desse grandi, enormi premi partita a prescindere dal risultato che quella squadra ha fatto partita dopo partita o in campionato, cioè si premiavano tutti a prescindere dai risultati. Questo è assolutamente inconcepibile.
È diventata legge la riforma antifannulloni di Brunetta, questo ieri, ed era Brunetta questa mattina da Maurizio Belpietro. Parlare, lo sentirete, dei privilegiati dipendenti pubblici.
Se i dipendenti pubblici vorranno guadagnarsi lo stipendio e non vorranno, come dire, andare a casa, dovranno essere bravi, ce ne sono tanti di bravi naturalmente, dovranno essere ancora più bravi visto che in qualche maniera si possono considerare dei privilegiati, perché in un momento come questo, ad esempio, non rischiano né posto di lavoro né cassa integrazione, hanno lo stipendio assicurato, svolgono una funzione, come dire, di alta qualità, perché produrre cultura, sicurezza, giustizia sono cose importanti per un paese, non sono mica canzonette, ecco.
Antonio ci chiama da Milano. Buonasera Antonio, ha sentito
sì,
Brunetta.
Buonasera signor Cruciani.
Dica.
Niente, io l'altro giorno guardavo la televisione, stavo guardando il programma di Sposini,
sì,
che aveva come ospite Paolo Villaggio, al quale è stato dedicato un lungo servizio riguardo il suo lavoro teatrale. E a un certo punto sono entrati sul discorso dei dipendenti pubblici.
Sì.
E il Villaggio della situazione diceva che Brunetta non ce la farà mai, che anzi lui per 6 anni è stato dipendente pubblico e addirittura si era ritagliato uno spazio in un locale dove metteva i giornali, ci dormiva e si accompagnava anche con delle colleghe. Cioè, e di questo si vantava tantissimo.
Sì, bisogna sempre stare attenti, naturalmente, magari distinguere lo scherzo dal il serio dal faceto, si dice, insomma, un termine orrendo.
Non lo so, lei non lo diceva.
Ma non è la prima volta che lo dice, cioè che la riforma della pubblica amministrazione non riuscirà mai a sconfiggere i fannulloni, lo disse anche da noi, magari dopo lo riproponiamo. Lei è rimasto scandalizzato da questo?
Sì, è diseducativo, voglio dire, che un personaggio pubblico si vanti di una roba di questo tipo, perché è veramente deprimente, oltre che diseducativo, è veramente...
Ma guardi Antonio, adesso, ripeto, bisogna distinguere. Paolo Villaggio non è certamente un opinion maker, ecco, insomma, non credo che le persone basino il loro comportamento su quello che dice Paolo Villaggio. Andiamo subito a sentire come riassumono la giornata i telegiornali, il TG3 delle 19.
Il governo prepara norme più severe per gli scioperi nei trasporti, si del garante, fini le regole servono, la CGIL niente forzature. Forse la richiesta di Elisabetta di affido della bimba a scatenare la tragedia di Castagnole, fermato in Slovenia l'ex compagno. Infondate le voci sul possibile finanziamento delle ronde da parte dei privati, lo assicura Maroni che promette regole ferre. Testamento biologico, crescono i dubbi sul testo della commissione, appello bipartisan per un rinvio, Franceschini si spacca alla caserma del PDL. Tasse più alte per i ricchi e un fondo per la sanità pubblica a tutti, Obama presenta agli Stati Uniti il budget per il 2010. L'aereo della Turkish Airlines, caduto ad Amsterdam una settimana fa, aveva subito 2 riparazioni per il malfunzionamento dei flap. Al TG3 la storia di un commerciante di gela, vittima di estortori, è fuggito, ha cambiato la città ma ha trovato il coraggio di denunciare. Arriva in Italia Mamma Mia, il musical con più repliche al mondo, dopo il film con Meryl Streep, una nuova stagione di successi per le musiche degli ABBA.
Allora, sentiamo fra pochissimo i titoli di Sky TG24, però mi sembrano importanti alcune precisazioni che sono venute oggi dal ministro degli interni Maroni a proposito della vicenda delle ronde di cui abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi. Maroni ha precisato che non ci saranno finanziamenti privati e questo è importante perché c'erano alcune incertezze. Insomma, sarebbe stato grave se i privati potevano sponsorizzare le ronde, lì sì che si sarebbe trattato apertamente di una milizia privata per chissà quali fini. Sky TG24.
Stretta del governo sugli scioperi, la CGIL avverte, no a forzature.
Intercettazioni, Alfano apre alle modifiche, conquista l'UDC, niente fiducia sul DDL.
Testamento biologico, appello a rinviare la discussione, il PD conferma libertà di coscienza.
Un cartello per aumentare i prezzi della pasta, l'antitrust multa le aziende produttrici.
Più tasse ai ricchi e sanità per tutti, Obama presenta la finanziaria a Robin Hood.
Il Papa e la crisi, colpa di chi adora il Dio denaro, in arrivo una enciclica sull'economia.
Il vescovo negazionista a Capochino, Williamson, chiede scusa ai sopravvissuti della Shoah.
Madre e figlia sgozzate, preso in Slovenia il compagno della donna, tradito da una telefonata.
Cosenza romena, prigioniera e violentata per giorni, fermati un connazionale e un marocchino.
A Mauri, dopo Gattuso, anche Dunga gli chiude la porta, Nedved conferma il suo addio al calcio.
Bene, bene, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, per commentare insieme fino alle 20.45 i fatti del giorno. E certamente c'è un protagonista, almeno secondo noi, perché insomma a tutto c'è un limite e dobbiamo anche evidenziare le cose davvero contraddittorie della politica italiana, in questo caso di un politico, ma di tanti politici. Ne prendiamo uno ed è Italo Bocchino, che è, credo, vice alla Camera del PDL, vice capogruppo alla Camera del PDL, uno dei dichiaratori del centrodestra, lo trovate ogni sera in televisione. Bocchino cosa dice? Sentite sul referendum, sulla data del referendum elettorale, che è una questione importante, non è una questione tecnica. 400 milioni di euro per differire questo referendum di una domenica rispetto all'election day. Si risparmierebbero un sacco di soldi, che in questo periodo non fa certamente male. 400 milioni di euro costerebbe spostare questo referendum. Lo vuole la Lega, lo vuole anche una parte del centrodestra, per cercare di farlo fallire questo referendum, perché è più difficile arrivare al quorum. E dunque direi che non ci posso credere se queste parole vengono soprattutto da Italo Bocchino. Sentite.
Non ci posso credere! Non ci posso credere!
La scelta della data in cui tenere il referendum è del governo. Tenerli insieme all'altra tornata elettorale sarebbe sì un risparmio, però sarebbe un aiuto anche ad una consultazione che deve avere il quorum, che sarebbe favorita dalla presenza ai seggi delle persone che andranno per le europee e per le amministrative.
Caro Bocchino, qualcuno dovrà ricordare, lo ha fatto benissimo questa mattina sulla stampa Massimo Gravellini, che è lo stesso, che lei è la stessa persona, fino a prova contraria, che è ancora presente nel comitato promotore del referendum che adesso apertamente lei vuole affossare, e poi ha contribuito in maniera decisiva alla raccolta delle firme, come ricordano lì al comitato promotore. 800 24 00 24. A proposito di intercettazioni telefoniche, voglio farvi ascoltare alcune cose che ha detto Antonio Di Pietro ieri sera. C'è una trattativa, avete sentito anche dei titoli dei telegiornali, del nostro giornale radio, intorno alle intercettazioni. Ancora non si sa con esattezza cosa uscirà fuori. Intanto Di Pietro mette le mani avanti per quello che riguarda i giornalisti e il diritto di cronaca, il diritto di essere informati. Sicuramente è un colpo micidiale. Avete sentito prima l'opinione contraria rispetto a quella che sentirete fra poco di Di Pietro, di Piero Sansonetti. Sentite l'ex magistrato.
Voi giornalisti non potrete più far sapere, né per televisione né per giornale, all'opinione pubblica nulla fino a quando non finisce le indagini. La clinica Santarite con i suoi problemi, lo scandalo Parmalat. Il cittadino non potrà sapere neanche perché il suo vicino del piano di sopra è stato arrestato per aver stuprato una bambina per le scale. È chiaro? Non lo potrà sapere fino a quando non si è fatto il processo. Ma io lo voglio sapere prima. Io voglio sapere prima se chi sta al governo, chi sta a fare l'assessore e chi sta a fare il presidente della regione è stato arrestato perché fa il mazzettaro e quant'altro. Saperlo quando l'ho già rivotato un'altra volta. Ormai è come me chiudere la stalla quando i buoi sono usciti.
Naturalmente per Di Pietro una persona è già condannata in partenza, però sull'informazione c'è certamente da riflettere. Sansonetti se l'è sbrigata troppo facilmente dicendo che solo le intercettazioni non sono pubblicabili. Invece a leggere soprattutto le modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale non sembra proprio così. C'è previsto una sorta di blackout dell'informazione fino al momento del dibattimento. E questo certamente non va bene, soprattutto perché non per la libertà di informazione, come dice qualcuno, perché anche i diritti della difesa sarebbero compromessi. Ancora Di Pietro su un altro aspetto che, ripeto, è ancora al centro di trattative, che riguarda i gravi indizi di colpevolezza. Sembra che questa cosa sarà trasformata, naturalmente, per consentire le intercettazioni. Di questo stiamo parlando.
Per fare le intercettazioni hanno previsto che deve essere già sicura la colpevolezza della persona da intercettare.
Ma se sono sicuro, di colpevolezza.
Ma se sono sicuro che è colpevole, l'arresto, che lo intercetta a fare, perdo tempo.
Sembrava che questo aspetto dovesse essere modificato in maniera anche abbastanza profonda, con sufficienti indizi di colpevolezza. Adesso, secondo le ultime notizie, sarebbe introdotto un altro criterio, che è quello degli oggettivi indizi di colpevolezza, e francamente siamo un po' nel caos e anche nella confusione. 19 24 800 24 0024 per chiamarci. A proposito di intercettazioni, certamente ci sono persone che sono state rovinate, su questo non c'è dubbio, perché le intercettazioni dovevano essere distrutte, i procedimenti poi sono stati archiviati. Non sto parlando di Berlusconi, ma di un'altra persona coinvolta recentemente in una vicenda come Agostino Sacca. Sono vittima di una violenza inaudita, lo ha detto a Sky TG24 nel pomeriggio, nella trasmissione appunto Sky TG24 pomeriggio condotta da Paolo Saluzzi.
Alla fine la verità, per usare una parola che sembra grossa ma in queste vicende vuol dire la parola giusta, no? La verità vince sulla violenza sempre, perché sono stato vittima di una violenza inaudita.
Vittima di una violenza inaudita, rivoglio il posto e anche tanti soldi.
Io dall'inizio, dal 7 di febbraio, diciamo, sono tecnicamente in pensione, anche se ho due cose, diciamo, un diritto a godere del mancato preavviso, che è circa un anno, e su questo ho fatto una causa, il giudice del lavoro mi ha detto che ho certamente diritto ad avere i soldi, tanti soldi, invece del preavviso, ma mi pare giusto lavorare invece che avere tanti soldi senza lavorare, almeno io la penso così. E comunque, essendo stato tenuto lontano per 15 mesi, ingiustamente, dal mio lavoro e dalla mia specializzazione, ritengo, i miei avvocati mi dicono che ce l'ho, di avere un diritto certamente morale, ma anche un diritto giuridico, come dire, a tornare a fare il mio lavoro e a recuperare la professionalità, diciamo, la qualità professionale che in qualche modo con violenza mi è stata sottratta.
Questo Agostino Sacca, che era il capo della fiction della RAI, e a un certo punto, a partire dal dicembre 2007, per le intercettazioni che non dovevano essere pubblicate, è stato praticamente defenestrato dalla RAI, prenderà un sacco di soldi e sono i nostri soldi, prenderà in giudizio un sacco di soldi. Questo può succedere naturalmente, questo non significa voler limitare le intercettazioni e la possibilità che le indagini si basino sulle intercettazioni, per carità, però certamente ci sono alcuni limiti che vanno posti. 19 26 54 800 24 00 24, abbiamo registrato oggi il ritorno del nostro amato UFO robot.
Uguali per tutti, è stato, come dire, fenomenale quel caso di una ASL napoletana che prima di essere commissariata per assoluta bancarotta aveva dato i premi straordinari a tutti i dirigenti, a tutti i dipendenti. È come se un mister in una squadra di calcio, come dire, desse grandi, enormi premi partita a prescindere dal risultato che quella squadra ha fatto partita dopo partita o in campionato, cioè si premiavano tutti a prescindere dai risultati. Questo è assolutamente inconcepibile.
Sentite che dice Brunetta questa mattina da Maurizio Belpietro durante Mattino 5, a proposito del fatto che la CGIL non ci vuole stare né sulla questione degli scioperi né sulla questione naturalmente dei dipendenti pubblici.
Alla CGIL non piace né la sua riforma né quella di Sacconi, anzi dice che la sua riforma fa introdurre la politica nelle decisioni della pubblica amministrazione. Che gli risponde?
Ce ne faremo una ragione.
Beh, insomma, è il succo, ce ne faremo una ragione, del Brunetta pensiero. Per concludere, viene una certa tristezza, direi, anzi una tristezza infinita, ad apprendere che ancora ci sono 200 parlamentari alla Camera, 200 deputati che devono consegnare le proprie impronte digitali. Il 1 marzo scatta la riforma che costa un sacco di quattrini perché loro sono indisciplinati, quella dei pianisti, per limitare i pianisti, la grande riforma elettronica, però ci vuole l'impronta digitale. 200 ancora non l'hanno data l'impronta digitale, le proprie impronte digitali. Tra questi Matteo Brigandì della Lega, ricordate, fu anche nostro ospite, rivendicò il fatto di non voler dare le impronte digitali, che a un certo punto ieri in aula presiedeva Rocco Buttiglione, ha detto: scusi presidente, voglio uscire per i miei bisogni.
Sull'ordine dei lavori, onorevole Brigandì.
Sì presidente, sull'ordine dei lavori chiederei una sospensione di 5 minuti volendo partecipare a tutte le votazioni, e lei, le do atto che presiede in maniera splendida e le verifica. Ciononostante gli chiederei la sospensione di 5 minuti in base alla dottrina penalistica dell'inesigibilità.
Apprezzo il suo humor, onorevole Brigandì, ma lei evidentemente non si aspetta che io dia una risposta favorevole
alla sua domanda.
E andiamo subito a sentire un ascoltatore che ci chiama da Savona, che si chiama Franco. Eccolo qui.
Buonasera.
Franco, dica.
Buonasera a tutti. Volevo intervenire sul, prima quando ha fatto sentire le parole dell'onorevole Bocchino. E la cosa che mi ha lasciato proprio a luci... Pronto?
La sento, Franco.
La cosa che proprio... Vorrei citare una canzone di anni fa che diceva «Ma che colpa abbiamo noi?». Quello che vorrei dire io è che colpa abbiamo noi di avere questo tipo di classe politica. Cioè che addirittura ci viene a fare una persona che ha promosso un referendum e poi ci fa un ragionamento di questo tipo. Io le dico la verità, sono veramente scioccato, perché proprio è triste vivere in un paese di questo tipo, è veramente triste. Sì. Volevo dire soltanto questo, la ringrazio.
La ringrazio, sono io che ringrazio lei, Franco, che vuole che le dica. Non allargherei questa considerazione così al paese, mi limiterei a fare una considerazione su Bocchino in questo caso, ma la si potrebbe fare anche su altre persone. Non è certamente il solo che si è pentito di aver promosso quel referendum. Certo, la sfacciataggine in questo caso mi sembra piuttosto pronunciata, perché dire abbiamo messo apposta o comunque vogliamo mettere il referendum lontano o comunque distante una settimana dall'election day, perché così è più difficile arrivare al quorum, mi sembra clamoroso. Mauro, provincia di Lecce, eccoci qui.
Buonasera, niente, io volevo solo dire una cosa per quanto riguarda il nucleare. Mi sembra che insomma 50 anni fa le cose che ci sono adesso, fotovoltaico e eolico, non c'erano. Mi sembra di ritornare indietro di 50 anni e vorrei dare anche una risposta al signore che ha chiamato prima, perché lui diceva: con i pannelli cosa facciamo? Accendiamo una lampadina? E io a mio figlio che faccio? Gli do la possibilità di accendere due lampadine e poi non può mettere nemmeno il naso fuori dalla porta. Tutte queste scorie radioattive, tutte queste cose che noi poi alla fine non sappiamo nemmeno dove portarle. Pensiamo a fare le centrali e non pensiamo a fare i siti per poter stoccare tutte queste cose qui. Insomma, noi ai nostri figli che cosa gli dobbiamo dare? Dobbiamo dare solo che cosa? Tutto questo.
Beh, anche una sicurezza energetica per il futuro magari, no?
Per il futuro però no, sì, sicuramente.
Secondo lei non passa per il nucleare, secondo altre persone passa invece anche per il nucleare.
Sì, però secondo me sarebbe meglio investire su energia pulita, avere una lampadina in meno, voglio dire io, però insomma dare la possibilità alla fine di tutta questa energia che ce ne facciamo se poi siamo pieni di malattie, impestati? Ormai noi sappiamo che il nostro paese, grazie alla nostra classe politica poco seria dal mio punto di vista, no, facciamo pure la legge per mandare i cittadini a fare le ronde. Mi sembra una vergogna.
Sì, no, mi scusi, ma però non... Mauro, lei è passato dal nucleare alle ronde, cosa c'entra?
Sì, dal nucleare, cioè, voglio dire...
Lei dice, siccome siamo un paese poco serio dal punto di vista politico, della classe politica,
sicuramente,
allora non siamo in grado di fare il nucleare, no?
Non siamo in grado, secondo me non siamo in grado di fare il nucleare, e poi nello stesso tempo io opterei per una soluzione più pulita, anche se magari l'energia è un po' di meno, no? Però abbiamo questa energia pulita dove magari i nostri figli possono giocare dappertutto, non stare col pensiero chissà che cosa c'è là sotto, chissà che cosa c'è di là o che cosa queste verdure.
Sì, ma no, non si vive in queste paure però.
Lo so, però dalle mie parti si dice... Pensa il male che viene il bene, no? Perché noi adesso siamo magari, ci stanno delle persone con un po' di buona volontà, ma se poi viene un pazzo che non sappiamo da dove viene, da dove scende...
Sì, le faccio presente, Mauro, che l'energia nucleare noi la compriamo da paesi limitrofi a pochissimi chilometri e non cambia praticamente nulla dal punto di vista della sicurezza. La ringrazio molto. Paolo da Milano, buonasera.
Pronto?
Paolo, mi dica.
Sì, buonasera, sono Cucciari. L'intervento era sul diritto allo sciopero, diciamo, su questo argomento,
sì,
che mi sembra che al momento riguardi particolarmente l'aspetto del servizio dei trasporti pubblici, giusto?
Assolutamente, in particolare dei trasporti, insomma.
Sì, allora io parlo da pendolare, prendo il treno e metropolitana tutti i giorni. A me sembra comunque che questi aspetti degli scioperi nei trasporti pubblici,
pubblici siano già oggi sufficientemente in qualche modo governati.
Non mi sembra, Paolo.
No, ma dico tramite... Beh, allora, uno sciopero...
Sì, certo, ci sono delle regole, però evidentemente se il nostro tasso di sciopero in alcuni servizi essenziali è nettamente superiore rispetto ad altri paesi, un motivo ci sarà. È molto facile proclamare uno sciopero. Bisogna che tra i due diritti, quello di scioperare e quello di muoversi liberamente, che è anche un altro diritto tutelato dalla Costituzione, ci sia una regola che mette dei paletti e soprattutto privilegi i diritti di molti contro i diritti di pochi, secondo me. E dunque alcuni paletti, non so se siano giusti questi qua di paletti, si può discutere, lo sciopero virtuale, l'automaticità in alcuni casi dello sciopero virtuale, invece il professor Pietro Ichino del Partito Democratico dice che deve essere solo una facoltà, sono tutti aspetti importanti, tecnici, quello che vogliamo, però insomma io credo che un intervento sia giusto e sia anche molto popolare da questo punto di vista.
E si può migliorare in qualsiasi caso, no? In qualsiasi campo, in qualsiasi caso. Io da pendolare, le ripeto, prendo treno e metropolitana tutti i giorni, adesso sinceramente mediamente mi posso ricordare, non vorrei fare dei numeri, inventarmi dei numeri, però mi ricorderò uno sciopero dei treni per esempio al mese, adesso sinceramente non me ne ricordo.
Beh, a parte che uno sciopero al mese non è che sia poco, insomma.
No,
uno
no,
sciopero
no,
al mese
no,
nei,
no, no, no.
Nei treni, poi ci sono gli autobus, ci sono gli aerei.
Sì, sì, infatti, tra treno e metropolitana, io sono utente di treno e di metropolitana, adesso
sì,
sinceramente,
sì.
Voglio dire.
Cioè, secondo lei non avverte un tasso di sciopero pesante nel nostro paese?
Ho questa sensibilità in termini quantitativi, però volevo dire che comunque, allora, lo sciopero è comunicato giorni prima, addirittura settimane prima, ci sono le fasce protette, per cui bene o male un pendolare o comunque un utente sa che ha degli orari garantiti in cui può utilizzare del servizio. Allora, mi sembra che qualche meccanismo ci sia. Adesso poi non discuto che sia sufficiente o meno, che sia migliorabile o meno. Non si potrebbe pensare eventualmente a replicare questi meccanismi anche in altri campi di applicazione? Penso di sì. Poi, cioè, davvero, stiamo parlando di un argomento che è
sì, però Paolo, il problema è che tutte le cose che dice lei, che ci sono le fasce protette, quello che vuole, non hanno evitato in alcuni comparti che una piccola sigla possa in realtà bloccare un intero servizio. Questo è il punto. Magari non è difficile evitarlo anche nel futuro, questo qua, però il fatto di mettere per esempio il 50%, un referendum preventivo, mi sembrano cose interessanti, no? Anche il Partito Democratico per esempio non è contrario, non è una di quelle cose su cui dividersi, secondo me, su cui si può raggiungere. Per quello che riguarda una cosa fondamentale che è la libertà di muoversi e i servizi essenziali, credo che si possa raggiungere un accordo senza privare naturalmente i lavoratori della facoltà di astenersi dal lavoro. La ringrazio, andiamo a Roma da Franco. Franco?
Pronto, buonasera.
Dica.
Buonasera, signor Cruciani. Senta, io volevo intervenire brevemente sul discorso, sull'accordo che il presidente Berlusconi ha firmato con il presidente Sarkozy per la installazione in Italia di centrali nucleari. Quello che io mi chiedevo come cittadino è questo, che il presidente del Consiglio, diciamo, ha preso questo accordo a dispetto di quello che era stata la volontà degli italiani quando hanno deciso di abbandonare il nucleare nel nostro paese. Ora voglio dire, la domanda che io mi faccio, può un presidente del Consiglio vanificare un referendum che già c'è stato? Cioè, io questo come cittadino non riesco a capirlo.
Sì, guardi Franco, la risposta è molto semplice. A parte che i referendum in Italia sono passati in cavalleria tantissime volte, anche quello sul finanziamento ai partiti, eccetera. Non è che un referendum impedisca poi di legiferare su questo, non c'è nessun impedimento naturalmente, le leggi si possono cambiare, i referendum sono appunto abrogativi, non sono propositivi, ma anche se fossero propositivi successivamente possono essere modificati da una disposizione legislativa. Il punto non è questo, quel referendum non fu nemmeno dal punto di vista formale pro o contro l'energia nucleare in Italia. C'erano alcuni aspetti delle leggi sulla costruzione di centrali nucleari, adesso non ricordo bene quali erano gli aspetti, che furono che ottennero la vittoria in cui sì ottennero la vittoria e fu interpretato dopo Chernobyl come la fine dell'avventura nucleare italiana, per cui non c'è nessun tradimento del referendum, se vogliamo, cioè c'è il tradimento del referendum, ma dopo tanti anni, dopo più di 20 anni, forse è il caso di ripensarci, dico forse. Adesso sentiremo fra poco una persona che è fortemente contraria invece al ritorno del nucleare in Italia. Andiamo in provincia di Lucca da Andrea, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, io volevo intervenire sull'onorevole Bocchino solo per prendervi spunto, non certo per difenderlo. Lei diceva che ovviamente è cambiato perché prima propone il referendum e poi dopo cerca di affossarlo, ma lei non crede che, essendo cambiato anche il sistema politico, perché con la semplificazione dell'arco parlamentare si è evidentemente cambiato il sistema politico, non crede che forse la legge elettorale come era vecchia, che anch'io criticavo fortissimamente prima, adesso con questo sistema semplificato possa funzionare? Non lo so, volevo proporre questo spunto.
Sì, no, guardi, naturalmente non stiamo qui a fare il tiro al bersaglio o il tiro al bocchino in questo caso. Andrea, la legge elettorale proposta dai referendari addirittura andrebbe in teoria più verso ancora più di quella attuale, verso il bipartitismo da questo punto di vista. Comunque sì, certamente ha assicurato, gli elettori soprattutto hanno assicurato maggiore stabilità, non è tanto la legge elettorale. Qualsiasi legge elettorale, se gli elettori vanno in una certa direzione, può assicurare stabilità, anche in teoria il proporzionale puro. C'è un sondaggio che è uscito, che uscirà nel numero di Panorama domani, settimanale Panorama, in cui, secondo questo sondaggio, gli italiani sono a favore del nucleare, o comunque cresce tra gli italiani il consenso all'energia nucleare, ma non svanisce la cosiddetta sindrome NIMBY, che significa non nel mio giardino, quindi bene alle centrali atomiche purché siano lontane. Il 53,7% degli italiani è favorevole allo sfruttamento dell'energia nucleare contro il 49,6% del 2007, contrario il 43,8% mentre era il 41% nel 2007 e il 46,7% nel 2005, però basta che siano lontane. Alla domanda accetteresti senza tanti problemi una centrale nucleare nel comune in cui vivi, il 62,2% ha risposto per niente, un altro 13,4% poco. Classica cosa italiana questa qua, se poi bisogna dare retta a questo sondaggio naturalmente. 19,47, il professor Massimo Scalia, buonasera.
Buonasera.
Professor Scalia, lei ci crede ai sondaggi? Innanzitutto ricordiamo chi è il professor Scalia, che è docente di fisica ambientale alla Sapienza, è stato più volte deputato, ecologista storico, uno dei promotori del referendum dell'87. Ieri sera, professor Scalia, abbiamo avuto nostro ospite Giovanni Negri, che fu suo compagno d'avventure, in quel caso lui radicale, il quale si diceva pentito, forse l'unica cosa di cui mi pento nella vita è stata quella di aver promosso quel referendum. Lei naturalmente non è pentito per niente.
Ma no, guardi, perché questo dibattito sul nucleare purtroppo è vecchio, si ripropone su per giù con gli stessi temi, gli stessi argomenti, e quando ad esempio il mio amico Chicco Testa mi dice ma tu dici le stesse cose di 20 anni fa, gli devo far presente che purtroppo è che il nucleare, anche questo di terza generazione, ripresenta gli stessi problemi che evidenziavano, diciamo, degli aspetti critici, e sono sempre quelli.
Beh, qualche miglioramento, qualche progresso, ecco, ci sarà stato,
Scalia? No, il problema è proprio questo, che sicuramente ci sono stati miglioramenti, ma che sono puramente ingegneristici. Le questioni, come dire, più gravi del nucleare necessiterebbero di un intervento, cioè di rivedere la fisica del reattore, per capirci. Ci aveva provato Rubbia nei primi anni 90, proponendo il suo famoso Energy Amplifier al Torio, che aveva delle buone caratteristiche, per esempio non proliferava armi atomiche, era più sicuro perché era appunto un reattore sottocritico, produceva scorie con tempi di dimezzamento assai più brevi, oddio sempre lunghi, ma 700 anni.
Sì, non ci faccia venire mal di testa, professor Scalia. Allora, la cosa fondamentale qual è? Che le questioni sono ancora tutte aperte, lì sì, tutte sul tutte tappeto come 30 anni fa.
Sì, perché i reattori di terza generazione sono niente altro che una risposta tardiva e un po' parziale al problema che si era evidenziato nei reattori privati a Harrisburg, il famoso incidente della centrale di Three Mile Island.
Per cui qual è i problemi che restano, quali sono, a parte le scorie naturalmente?
Beh, sono appunto questi tre: la proliferazione di armi atomiche.
Proliferazione di?
Armi atomiche, di quello che abbiamo ricordato un giorno sì e l'altro pure, Ahmadinejad, che si voleva dare
Beh, questo però prescinde dalle centrali, diciamo. No,
no, ma che scherziamo. Il problema è che la via del nucleare è sempre stata una via ambigua, per così dire, quindi non si può chiedere alla comunità Chad di rinunciare e noi pensare di andare avanti.
E poi proliferazione delle armi atomiche, le scorie, e poi l'altro problema?
Durante le condizioni, durante il normale esercizio di una centrale, non è che questi reattori di terza generazione abbiano consentito agli organismi tecnici internazionali di poter fare dei passi avanti per quello che riguarda gli aspetti di sicurezza. Quando si parla di dose limite, si scontano tumori, leucemie aggiuntivi rispetto all'atteso.
Nelle zone limitrofe?
Eh beh, certo, perché non sto pensando agli incidenti, sto pensando ai cosiddetti rilasci di routine.
Ecco, i rilasci di routine, però, professor Scria, su questo è giusto anche non fare dell'allarmismo, però, perché no, se abbiamo nei paesi limitrofi all'Italia tantissime centrali nucleari, non possiamo pensare che lì la gente così si ammali più facilmente rispetto ad altri posti. Ci sarebbe una rivolta generale in Francia, in Slovenia, adesso vogliono rimettere il nucleare anche in Svizzera.
Sai qual è il problema? Che le epidemiologie su grande scala sono costose e lunghissime, e i tumori o le leucemie non è che portano la targhetta provengono da questa causa. E io sto parlando peraltro delle linee guida dell'organismo tecnico internazionale, che è la Commissione di Radioprotezione Internazionale. Sono loro che fissano i limiti di dose scontano un certo aggravio in termini di tumori solidi.
Cioè, lei è convinto
no,
naturalmente.
Non sono convinto io.
No, lei è convinto sulla base di studi che ci sono, eccetera, che dove si fa una centrale, nelle zone limitrofe c'è un aumento delle leucemie.
Insisto, non è una mia convinzione, sono le norme di radioprotezione internazionali che danno, certo, fissano anche, diciamo, delle valutazioni di rischio, non moriranno tutti, però diciamo è dato per scontato che non a seguito di incidenti, ma in virtù del normale funzionamento, ci sarà un aumento di un certo tipo di malattie anche gravi, a parte poi le mutazioni genetiche. Quindi, insomma, questi tre problemi sono rimasti irrisolti anche con la terza generazione.
Senta, si parla molto del problema dei costi, no? Dei costi rispetto poi ai guadagni del nucleare. Lei è d'accordo con questa critica? Immagino di sì.
Ma più che i costi, non è un caso che il nucleare in Occidente, ovunque si fa con la mano pubblica, come succede in Finlandia, come succede a Flamanville.
Cioè, nessuno è in grado di avere un ritorno nel futuro, nessun privato.
Abbiamo alle spalle una crisi finanziaria in cui, diciamo, la parola rischio d'impresa era diventata una specie di bestemmia. Tutti hanno cercato di fare denaro col denaro. Adesso abbiamo una crisi economica derivante da una crisi finanziaria. Mi dice lei qual è l'imprenditore che è disposto a fare degli investimenti colossali sapendo che i tempi di ritorno di questi investimenti partono da 12-13 anni dopo che la centrale è entrata in esercizio, quindi sì. Il tempo di costruzione più il tempo di ritorno, ma chi è in grado?
No, ma ci sarà un vantaggio per l'approvvigionamento energetico del paese, che è il grande argomento di Berlusconi, di questo governo? Secondo lei ci sarà un vantaggio anche tra 20 anni, sì o no?
Gente veramente poco informata sui problemi energetici. Quando si parla di nucleare si parla di energia elettrica. L'energia elettrica dal punto di vista dei consumi in tutti i paesi industrializzati sta intorno al 20%, quindi il problema grosso è l'altro 80%. Di questo 20% il nucleare fornisce nei paesi industrializzati in media circa il 30%, va bene? Quanto è il 30% del 20%? Il 6%. E quindi rimane il problema del 94%, molto, come dire, superficiale dire fonti alternative. No, il nucleare è una fonte residuale.
In alcuni paesi è una fonte primaria, però.
No, è residuale nel senso che è una dose da pochi per cento. Guardi, l'unico esempio contrario è la Francia, che però.
Esatto.
Grazie, ma è l'unico però. Se lei guarda gli Stati Uniti, è cosa che stranamente la stampa non cita mai.
È residuale.
No, è dal 78 che non c'è più un ordinativo interno.
Sì, no, questo è vero. Professor Scalia.
Però un buon motivo, perché lì c'è il mercato, invece che. Ma poi infrangendo.
Cioè, non ci si penserebbe nemmeno lontanamente a fare centrali statali, diciamo, no?
No, Bush, come dire, ha infranto le regole. Nel 2005 ha fatto due Energy Ex che sono dei provvedimenti di incentivo e per il kilowattora nucleare prodotto e per dei super sgravi, agevolazioni in conto capitale. Solo per questo Crane, che è il presidente della Exxon, dice: noi forse faremo due reattori nei prossimi 10 anni, ma solo perché ci sono stati questi incentivi dello Stato.
Professor Mattioli, professor Mattioli, mi scusi, piccolo lapsus, perché lei andava in tandem con Mattioli, eravate una coppia terribile, insomma, Scalia Mattioli contro il nucleare.
Non smettiamo.
So che non smettete, lo sento. La ringrazio, buona serata.
Buona serata.
19:55. Ricorderete tutti quanti, no? Ma Scalia Mattioli per anni. Hanno impazzato dappertutto contro il nucleare e non solo contro il nucleare. Paolo da Modena.
Buonasera.
Dica.
Salve. Allora, senta, io, a parte che ho sentito adesso tutta la questione nucleare così, e quando sento chi dice ma i nostri bambini moriranno, evidentemente in Europa c'è la peste nucleare,
infatti l'ho fatto presente al professor Scalia, non mi sembra che in Slovenia, in Francia ci sia una ribellione contro le centrali nucleari ogni giorno, perché se muore la gente così a frotte
muore per le emissioni delle centrali a carbone piuttosto. Comunque, vabbè, io volevo intervenire invece sulla questione che lei ha definito follia di Bocchino.
Io non ho detto follia di Bocchino, io ho detto è una follia tutto questo, comunque è una grande contraddizione, se vuole una delle tante contraddizioni della politica italiana. No, non è una contraddizione.
No, per me no, le spiego perché.
Mi spieghi.
Allora, al di là del fatto che l'onorevole Bocchino è stato uno dei promotori del referendum, nel momento in cui esprime una posizione governativa, ha il dovere di dare la possibilità agli italiani di decidere di non andare a votare, perché a differenza delle elezioni politiche o amministrative, anche il non andare a votare per boicottare un referendum è una posizione attiva, che vuol dire io questo argomento non voglio che venga trattato con un referendum popolare. Quindi nel momento in cui Bocchino, tra l'altro lui non dice voglio fare fallire il referendum, dice bisogna dare giustamente la possibilità che verrebbe negata, perché se io voglio che il referendum fallisca, io ho diritto, perché è una posizione attiva, ribadisco, ho il diritto di avere una data separata, perché diversamente, accorpandolo con le amministrative, è logico che favorisco i referendari.
Francamente, Paolo, guardi, francamente mi sembra una precisazione un po' in punta, non so di che cosa, di diritto, di legge, di logica, ma non lei dice siccome bisogna garantire anche quelli che vogliono far fallire il referendum, metterlo insieme alle elezioni politiche, alle elezioni in questo caso provinciali, alle elezioni europee, praticamente vanificherebbe questa possibilità perché il quorum sarebbe garantito. Lo capisco, però 400 milioni, ha capito Paolo? 400 milioni di risparmio. Il problema è questo.
D'accordo, però mi scusi, su un argomento così.
Ritorniamo subito, Paolo. No, la sua tesi è interessante, Paolo. TG5, titoli.
Preso in Slovenia il marocchino accusato di aver ucciso madre e figlia di 2 anni nel Trevigiano. La donna aveva fatto battezzare la bambina all'insaputa del padre musulmano. Ci minacciava, avevo fatto decine di denunce, il dramma della madre del bambino ucciso dal padre egiziano in una ASL di San Donato Milanese. L'uomo si è suicidato. Nuove regole negli scioperi dei trasporti, tutelati i maggiori sindacati, perplessa la CGIL. Sacconi, andiamo avanti. Bollette elettriche, arriva il bonus sociale per 5 milioni di famiglie bisognose. Si è spenta a Milano Maria Antonietta Berlusconi, sorella del Presidente del Consiglio. Unanime il cordoglio dai vertici istituzionali a tutti i leader politici. La Cassazione cancella la condanna per bancarotta all'editore Angelo Rizzoli. Finisce, dice, un'odissea durata 26 anni. Hanno spezzato la mia vita. Licenziata a Bergamo un'operaia ghanese che cantava innervosendo colleghi e datore di lavoro. Lei ribatte, colpa della crisi, non della mia voce. Allergie, dopo un inverno freddo, scoppieranno a metà marzo. Ne soffrono 12 milioni di italiani. Da togliersi le scarpe in casa alle mascherine in moto, i rimedi per combatterle.
Bene, bene, questi erano i titoli lunghi questa sera del TG5. Andiamo a sentire il TG1, non prima però di un flash su Rai 3 e su Blob. Il titolo di questa sera, Atomo fuggente.
Ho pianto spesso con la convinzione di non averle trasmesso niente di niente del mio passato. Che cosa vuoi che ne sappia un bambino? Che cosa pretendi che ne capisca un bambino? La meravigliosa sorpresa è stata quando nostra figlia ha sentito la sua canzone per la prima volta, mi ha guardato e si è messa a piangere. Ecco, questa è Luca, fra virgolette.
Tutte provate tra lettere e cartoline, se scritte da solo, eh. Lui si scrive una cosa, si fa una dedica d'amore e poi...
Auguri alla Seppe e grazie. Finché era in giro...
Vabbè, in realtà Atomo non è sull'atomo, Atomo fuggente il titolo di Blob di questa sera, ma anche su Homo, e avete sentito prima la voce di Povia. 20 e 3 minuti, titoli del TG1.
Finanziaria di Obama pari a 3.000 miliardi di euro, più tasse per i ceti benestanti, investimenti su sanità, istruzione ed energia. Diritto di sciopero, da domani la riforma, Fini va armonizzato con i diritti dei cittadini. Primo confronto, Epifani-Sacconi. Testamento biologico in Parlamento, scontro sulla libertà di coscienza, il ministro Maroni dice no alle ronde fai da te. Catturato in Slovenia il marocchino accusato di aver ucciso l'ex compagna e la figlia a Treviso, tradito dal telefono. La casa dei sogni si cambia a vista, si potrà scegliere la luce e il tempo, sculture di luce e la TV sulla carta da parati. Scoprite se anche voi siete stati immortalati nelle mappe di Google, non solo strade ma anche volti e vita vissuta.
Eccoci qui Paolo, allora giustamente qualche ascoltatore mi fa notare, per esempio Natalia da Pisa, l'elettore potrebbe anche rifiutare di prendere la scheda del referendum e farlo saltare lo stesso il quorum, dov'è il punto?
Questa, sì no, ma questa è il solito argomento usato dai referendari, tanto sanno che quando sono lì la maggior parte della gente si dimentica di questo, le prende tutte e le mette.
Beh,
tutte,
ho capito, però questo lei mette in dubbio la capacità. No,
per
però mi scusi Paolo, mi sente, lei però mette in dubbio la capacità delle persone di discernere tra le diverse consultazioni.
No, guarda, non è questione
e dunque di scegliere, mi scusi Paolo.
Che quando uno si trova che gli propongono 5 schede, 6 schede, 4 schede,
ma se io voglio far fallire il referendum, scusi, ma non è vero, non è vero, non è così, perché se uno vuol far fallire il referendum non prende la scheda del referendum, e non credo che ci sia il 100% delle persone, il 90% delle persone che non sappia la differenza tra un referendum e un'elezione. Questo non è corretto. È vero che in altri paesi non c'è il quorum, e dunque per esempio in America o in Svizzera si vota tranquillamente in contemporanea per elezioni locali o nazionali e anche per referendum, ma non c'è il quorum, dunque non è un problema. Lei dice c'è un problema perché in questo caso viene favorito il partito, diciamo, del referendum rispetto al partito che è contro il referendum. È così, Paolo?
Non è d'accordo?
No, io non sono d'accordo, Paolo.
Io credo che comunque se il referendum, a parte il valore che ha, vengono sempre smentiti in mille altri modi dopo, è un elemento di democrazia diretta, l'unico che ci rimane, e se veramente un referendario vuole sapere qual è non il suo scopo finale, ma il parere degli italiani, bisogna fare un referendum in una data separata dalle altre elezioni. Ma... questa è correttezza tecnica.
No,
se
non è non è non
mette
è
dentro il suo la sua idea, il suo, come dire, obiettivo finale, la metto lì perché in questo modo sono sicuro praticamente che il quorum lo raggiungo. Questa è anche un po' malafede, diciamo che si è non perfettamente onesti intellettualmente. Io credo che sia
lei la mette sull'onestà intellettuale, francamente
perché in Italia quante sono le persone intellettualmente oneste? Pochissime, purtroppo.
No, ma non è vero,
sono questi.
No Paolo, lei però mi scusi, sta dando a tutte le persone, compreso me, ma non è importante questo, che pensano che risparmiare 400 milioni di euro e avere un election day in cui si voti anche per il referendum sia una cosa corretta, sta dando a queste persone la patente di persone intellettualmente disoneste, e questo credo non sia corretto, mi scusi.
La posizione di Bocchino, dice?
No, la posizione di chi pensa che si possa tenere il referendum all'interno di una grande election day perché così si risparmiano 400 milioni, non per favorire i referendari. Lei dice che queste persone sono intellettualmente disoneste, io credo che non sia così.
Non oneste intellettualmente, di chi forzatamente vuole mettere un referendum all'interno di un'elezione politica o amministrativa che sia, perché in quel modo ha un'arma in più per raggiungere quel quorum che magari svincolato da quell'elezione non raggiungerebbe mai.
Ho capito Paolo, però è lo stesso ragionamento si potrebbe fare al contrario. Non capisco, qui c'è una questione essenziale, fondamentale, che è quella del risparmio, primo. Secondo, è logico che dovendosi tenere il referendum entro una data e avendo scelto il governo di indire un grande giorno elettorale per mettere insieme le europee, le provinciali, eccetera, eccetera, e lei pensa che ci sia qualche legame tra l'elezione a Strasburgo di Iva Zanicchi, adesso per fare un esempio, e l'elezione del consigliere circoscrizionale a Bari? Non credo, no? Per cui uno potrebbe essere confuso anche in quel caso, nel votare una lista per le europee, nel votare una lista per le elezioni circoscrizionali, ci sono tante schede. Io dico che se si mette dentro anche il referendum, ma non per favorire il referendum, ma è abbastanza logico, soprattutto perché si risparmiano 400 milioni
di economia. Ma lei sa meglio di me che la democrazia ha dei costi.
Ma sì, ma che c'è? No. Ma Paolo, certo, ma non sono io che faccio demagogia certamente sui costi della democrazia. Dico che sarebbe logico, e se poi qualcuno in maniera esplicita dice che è fatto apposta perché non si raggiunga il quorum, la stessa persona che ha promosso il referendum lo trova una contraddizione clamorosa, almeno secondo me. La ringrazio comunque per le sue riflessioni, Paolo, che sono molto stimolanti. Andiamo a Padova da Fabrizio. Fabrizio, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie.
Dica.
Io volevo fare un intervento a proposito dell'energia nucleare e delle fonti rinnovabili. Innanzitutto mi sarebbe piaciuto sentire dal professor Scalia qualche alternativa all'energia nucleare, mi sembra che non abbia detto nulla a proposito di questo. Ma voglio dire, il concetto che voglio esprimere è questo comunque. Non ci deve essere una dicotomia tra energia nucleare e fonti rinnovabili. Possono convivere entrambe. Esempio ne sia la Germania. La Germania ha centrali nucleari, è la prima nazione al mondo per la produzione di energia da fotovoltaico e anche per energia eolica. Questo è un esempio di intelligenza. Noi non possiamo fare a meno dell'energia nucleare per i prossimi anni. Quando il petrolio non ci sarà più, quando il carbone magari non è accettato, come attualmente non viene accettato in Italia, quando il gas sarà tanto costoso, comunque avremo bisogno di qualche fonte energetica alternativa. E le fonti energetiche alternative non sono sicuramente il fotovoltaico e l'eolico per la produzione di massa. La fusione nucleare arriverà forse tra 60-70 anni, ma ricordiamo che anche quella comunque produce delle scorie, meno a tempi di decadimento più brevi sicuramente di quelle da fissione, però comunque produce delle scorie anche quella. Per me bisogna lavorare nel nostro paese per avere l'energia nucleare e per avere anche le fonti rinnovabili. Un errore sarebbe quello di lasciare spazio soltanto all'energia nucleare. Da ultimo, un ultimo concetto, ma dopo sono ovviamente aperta anche la discussione con lei. Qualcuno parla dei costi delle centrali nucleari,
sì,
che devono essere sostenuti dallo Stato, ma vorrei ricordare che anche il fotovoltaico attualmente è sostenuto dallo Stato,
certo, certo,
perché c'è un conto energia, e quindi inutile dire che il fotovoltaico si sostiene da sé e invece l'energia nucleare deve essere sostenuta dallo Stato. Da ultimo, io sono veneto, oggi c'era un intervento del nostro governatore che diceva che in Veneto, se voglio, si possono costruire le centrali nucleari.
Sì, insieme alla Lombardia, anche il Presidente della Regione Lombardia. Mi sembra un atteggiamento positivo, naturalmente. Stupisce, anzi, non stupisce per niente che, per esempio, il neo governatore della Sardegna, Ugo Cappellacci, abbia subito detto, scrivendolo sul suo blog, addirittura su Facebook, che invece dovranno passare dal mio cadavere per costruire una centrale in Sardegna. A parte che Berlusconi ha detto che in Sardegna non verrà costruita nessuna centrale, sarebbe anche complicato costruirne una in Sardegna, e poi insomma mettere le mani avanti così, ma se Berlusconi decidesse che invece qualcosa va fatta in Sardegna, non credo che Cappellacci potrebbe opporsi, ecco. La ringrazio molto di questo intervento. Alle 20:14:37 andiamo a sentire Massimo da Latina.
Buonasera, dottor Cruciani. Sì, ennesimo intervento, visto che arrivo dopo una certa attesa sul commento di sulla dichiarazione di Bocchino e sul fatto che i tecnicismi che ha proposto il signor Paolo, mi pare, nel precedente intervento sono qualcosa sui quali riflettere. Giustamente lei ha opposto il fatto che un elettore nel seggio potrebbe benissimo rifiutare il ritiro della scheda e quindi in quel modo esercitare attivamente
il proprio diritto di manifestare il dissenso sull'esercizio del voto del referendum. Quello che però volevo col mio intervento sottolineare è diciamo le parole usate, il concetto espresso da Bocchino nella dichiarazione che ha fatto, e cioè nella sua estrema sincerità con la quale quindi espone una, posso dire, furbata del governo per dire che decide di far spendere alle casse, all'erario dello Stato 400 milioni di euro per ottenere un vantaggio nel momento in cui quindi fa venir meno delle condizioni per le quali quindi ci sarebbe la possibilità di andare a votare in un'unica occasione. Sì. Quindi è il modo, è il concetto, le parole usate per esprimere questo concetto che sono nella loro estrema sincerità disarmanti e desolatamente diseducative.
Ma adesso diseducative non lo so, insomma non aggiungiamo secondo me aggettivi o altro alle parole di Bocchino, che fra poco risentiremo. Insomma, adesso diseducativi, è politica anche questa, fa parte della politica. Noi abbiamo colto una contraddizione, solo questo. Italo Bocchino, allora, è la frase incriminata sul referendum, sentiamola.
La scelta della data in cui tenere il referendum è del governo. Tenerli insieme all'altra tornata elettorale sarebbe sì un risparmio, però sarebbe un aiuto anche ad una consultazione che deve avere il quorum, che sarebbe favorita dalla presenza ai seggi delle persone che andranno per le europee e per le amministrative.
Sarebbe un risparmio, e non è cosa da poco, aggiungo io, e però sarebbero favoriti i referendari. Questa è la tesi di Bocchino, che dice molto probabilmente il governo sceglierà una data diversa e... pazienza se dobbiamo pagare 400 milioni di euro in più per tenere la consultazione, secondo alcuni calcoli non ufficiali, a calcoli della voce.info, un sito di informazione economica abbastanza conosciuto. Maurizio Pellegrino è consigliere del Partito Democratico al Comune di Palermo. Pellegrino, come sta? Buonasera.
Bene.
Senta, il Comune di Palermo invece non è che stia poi tanto bene dal punto di vista dei quattrini, mancano un sacco di soldi, il governo probabilmente farà un intervento in stile Catania, se no l'ha già fatto parzialmente.
No, l'ha già fatto per l'AMIA, per l'azienda della Lamia, urbana, sì. Diciamo. E ora il sindaco ha chiesto altri 200 milioni per ripianare i conti al comune. Però la vicenda è un poco surreale perché...
Ma perché si è arrivati, innanzitutto mi scusi, perché si è arrivati a 200 milioni? In che modo si è arrivati a 200 milioni di debiti?
Ah, ma non lo so. Poi oggi
come non lo sa? Lei è consigliere comunale.
No, ma guardi, la cosa strana di tutta questa vicenda è che questa è tutta una discussione che si è sviluppata sulla stampa e che non si è mai avuta, diciamo, nelle sedi istituzionali, in consiglio comunale. Noi non abbiamo mai visto il sindaco Cammarata, ma non su questo tema, non l'abbiamo mai visto su alcun tema. E abbiamo una situazione alla quale tutti parlano di Napoli. Io ho visto in televisione la Iervolino affrontare un consiglio comunale nei momenti anche difficili dell'emergenza rifiuti. Noi qui sappiamo dai giornali che Cammarata ha chiesto, penso per canali interni di partito più che per canali istituzionali, un finanziamento di questa portata al governo nazionale. E non c'è,
cioè, la cosa non c'è mai stata un'informazione.
La domanda che pone lei è la domanda che mi faccio io e che ho posto in consiglio comunale. Cioè, bisogna capire come si è arrivati a questa cosa, perché sennò questi soldi verranno dati, arriveranno in un pozzo senza fondo praticamente.
Ma lei ci crede che ci sia un buco di 200 milioni o no?
No, tecnicamente non c'è un buco di 200 milioni, il bilancio è in pareggio, però è un bilancio ingessato, è un bilancio che vede il 70% delle proprie spese per spese correnti, per pagare il personale, per pagare le aziende partecipate.
E allora da dove vengono fuori questi 200 milioni?
Però contemporaneamente è un bilancio che vede un'altissima evasione contributiva e fiscale, cioè qui il 50% delle persone non paga le tasse, le multe se ne paga una su quattro. Questo è un rilievo che ha fatto la Corte dei Conti proprio pochi giorni fa. Quindi io vorrei dire che prima di pensare a chiedere soldi, di mettere i conti a posto.
Ecco, però mi spieghi questa cosa, questa è interessante. C'è un'evasione fiscale dal punto di vista del pagamento dell'immondizia, delle
tutto,
multe, eccetera,
tutto,
molto alta, forse la più alta in Italia.
Sì.
C'è anche un peso dei dipendenti che è abnorme rispetto a qualsiasi altro ente pubblico, credo, del mondo, secondo me.
Sì.
Adesso forse sa immagino, però così. Però,
no, non so come sia nel mondo, sicuramente questo è pesantissimo.
Allora, io dico una cosa, questi 200 milioni di cui parlano i giornali, oggi in prima pagina sul Corriere della Sera, il grande buco dei conti di Palermo, è reale o non è reale? Me lo dica lei, noi non lo sa, perché questo è curioso.
No, tecnicamente no, io lo so benissimo, tecnicamente non c'è un buco nel bilancio, il bilancio è in leggerissimo attivo, il problema è che qui non si paga più l'assistenza domiciliare, non si possono assistere i bambini che vengono mandati dal tribunale.
C'è Ho capito, debito, cioè servono i soldi enorme. Per andare avanti, per andare
no,
avanti serve...
c'è un debito enorme delle aziende partecipate, quindi tecnicamente non è un buco del comune, però sostanzialmente qualcuno dovrà pagare questi debiti, cioè, insomma, c'è un debito enorme dell'azienda della raccolta dei rifiuti, dell'AMIA, nonostante gli 80 milioni concessi molto generosamente dal governo nazionale, ancora ci stanno 150 milioni di debiti.
Un grande scorno della Lega.
Ma grande scorno, sa, però poi votano. Perché sì. Evidentemente i voti che si raccolgono qui servono anche a loro per governare a Roma.
E poi c'è qualche c'è sempre un dout des, come lei sa.
Ma
no?
Sì, ma secondo me c'è lo stesso rapporto che aveva Andreotti con Lima. Sanno tutto, tutti sanno tutto, e però poi alla fine si turano il naso e votano. Perché sanno che i voti che prende qua il centrodestra sono decisivi, quindi non hanno molto.
Senta una cosa, com'è possibile che sia arrivati al comune di Palermo al 72% delle spese per 21.895 dipendenti? Anche voi ci avete messo del vostro. Non è che è solo roba del centrodestra.
Del nostro, io non so se ne abbiamo messo, io non credo proprio. Lì abbiamo una vicenda che nasce parecchi anni fa con i cosiddetti lavoratori socialmente utili,
sì,
che però erano, diciamo, a carico dello Stato con un'indennità che erogava lo Stato, che non era, tecnicamente non era un lavoro, non era neanche un lavoro dipendente, non si pagavano i contributi, non si pagavano niente. E diciamo che questa vicenda è andata avanti per molto tempo. Poi diciamo che con la gestione Cammarata questi precari sono aumentati, lui fra il 2000 e il 2004 ne ha assunti altri 2000, poi lui ha incrementato anche, e tutte queste sono tutte discussioni che bypassano il Consiglio Comunale,
sì.
Incrementato gli addetti delle aziende, lei pensi soltanto all'azienda della raccolta di rifiuti, all'AMIA, abbiamo 1000 addetti in più di quelli che si dovrebbero avere e raccolgono meno spazzatura che Torino, che ha parecchi addetti in meno. Quindi
cosa ha denunciato lei alla Corte dei Conti? Cosa ha denunciato lei?
Io ho denunciato alla Corte dei Conti innanzitutto
lo stato dell'AMIA. Sì, che è l'azienda, ricordiamo, l'azienda per la raccolta dei rifiuti.
Sì, abbiamo denunciato come questa azienda ha 1000 persone in più ed è al penultimo posto in Italia per la raccolta differenziata. Ora, questo non è solo un problema che riguarda l'ambiente, riguarda anche i conti dell'azienda, perché abbiamo noi quantificato il danno anche economico che si ha dalla mancata raccolta differenziata, nel senso che non siamo entrati nel meccanismo premiale del Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente premia tutti i comuni virtuosi che fanno la raccolta differenziata anche con un'erogazione di milioni e milioni di euro. E in più abbiamo... Oltre, direbbero gli avvocati, questo lucro cessante, abbiamo il danno emergente, nel senso che tutta questa raccolta differenziata che non si è fatta va a finire in discarica e quindi noi paghiamo anche il costo dell'ecotassa. Quindi questo è uno degli aspetti, ma poi noi abbiamo denunciato i subappalti, abbiamo denunciato...
Perché non vanno bene i subappalti?
Ma lei pensi che un'azienda che ha 1000 persone in più, un'azienda che si occupa di elettrizia urbana,
non dovrebbe subappaltare nulla?
Ha dato il subappalto per la pulizia dei propri locali, che è una cosa veramente aberrante. Ha dato il subappalto per pulire i cassonetti, ha dato il subappalto per la pulizia dei propri mezzi. C'è un'azienda che ha 1000 persone in più. E poi l'AMIA, che non riesce a raccogliere la spazzatura a Palermo, si candidava a raccogliere la spazzatura negli Emirati Arabi. E questa è un'altra partita oscura che noi abbiamo chiesto.
Senta, poi c'è il caso della GESIP. Che cos'è la GESIP?
La GESIP è un'altra azienda che è nata per stabilizzare precari, che ha circa 2000 precari, che si occupa di lavori di piccolo giardinaggio, che, come ha denunciato oggi Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, poi ci sono anche altre cose ridicole, cioè fino a 2 metri d'altezza se ne occupa la GESIP, oltre 2 metri se ne occupa un'altra azienda, però sostanzialmente è un'azienda contenitore proprio che serve per aiutare un poco questi precari, però anche lì è maturato un debito enorme del Comune di Palermo nei confronti di questa azienda.
Alla fine pagheremo noi.
Alla fine sì, io temo proprio che pagheranno i cittadini e purtroppo io non vedo qui una discussione seria appunto sulle cause. Le domande che mi sta facendo lei...
No, ma io sono stupito
di una discussione in Consiglio Comunale.
Sì, in Consiglio Comunale, sui giornali, se ne parla in Sicilia o no di queste cose? No, poco. Insomma.
Se ne parla poco. Devo dire che l'articolo di oggi, il Corriere della Sera, ci ha aiutato molto. Oggi sono delle truppe televisive anche nazionali, la settimana prossima questa questione dovrebbe essere l'attenzione anche a questa stessa conversazione che stiamo facendo noi. Purtroppo c'è stata anche una sottovalutazione da parte della stampa di queste cose qui. No, il caso Alitalia ha un poco troppo distratto tutti, e mentre tutti discutevano di Alitalia, quatti quatti facevano passare un emendamento dove non c'è scritto mai Palermo, dove non c'è scritto mai Amia, ma che sostanzialmente era fotografato per l'Amia di Palermo, che dava 80 milioni a fondo perduto. E purtroppo le devo dire che questi 80 milioni servono poco, perché già
tanto poi ci sarà bisogno, certo, poi ci sarà bisogno sempre, per forza, necessariamente, se le cose vengono fatte male, ci sono troppi dipendenti, si continuano a spendere soldi, fra due anni ci sarà bisogno di altri soldi.
Ma soprattutto non si affondano alla radice i problemi. Io le voglio dire proprio un solo caso che è eclatante: c'era un accordo lì fatto anche con la connivenza dei sindacati aziendali per il passaggio del posto di lavoro da Padre Invio, una cosa medievale, una cosa anche scandalosa.
Ma questo all'Amia si poteva passare il lavoro dal padre al figlio.
Per cui l'anno scorso, mentre noi avevamo 1000 persone in più, sono stati in 400 che si sono dimessi e hanno fatto assumere il figlio. E quindi non si è utilizzata l'arma del turnover per dire andiamo a diminuire un po' il personale addetto. E poi i consigli di amministrazione, che ora sono inquisiti anche dalla magistratura penale, c'è un'inchiesta della Procura della Repubblica, proprio prima di andarsene, poco prima di andarsene, hanno stabilizzato altri 80 lavoratori di una cooperativa. Cioè ora non si capisce che bisogna cercare di fare queste cose, con tutto il rispetto.
Pellegrino, si fermi perché mi sta nell'orticaria, però una promessa, naturalmente continuiamo a tenerci in contatto. So che voi per certe denunce sugli sprechi anche locali, ma in senso propositivo, avete bisogno di una certa risonanza. Noi siamo qui, la ringrazio molto, buona serata.
Grazie a voi.
Maurizio Pellegrino era consigliere del Partito Democratico al comune di Palermo. Avete sentito in maniera anche c'è stato era un fiume in piena Pellegrino, però questa è la situazione a Palermo, con i precari, le clientele, eccetera. Palermo e non solo a Palermo. Alle 20.33 andiamo a sentire i titoli del TG2.
Obama illustra la sua manovra, crescono le spese militari, priorità alla riforma del sistema sanitario, un impegno storico, dice, più assistenza ai poveri, più tasse ai ricchi. Domani al Consiglio dei Ministri la riforma degli scioperi nei trasporti pubblici. Sacconi, operativa entro un anno. Epifani, no a forzature. Fini, sciopero un diritto, ma servono nuove regole. Avrebbe già fatto le prime ammissioni il marocchino fermato in Slovenia per l'omicidio dell'ex convivente della figlia. Movente, la donna avrebbe chiesto l'affidamento della piccola. Era stato da poco riparato il Boeing turco precipitato in Olanda, guasti segnalati dai piloti, polemiche roventi sulla sicurezza. È tornato a casa l'italiano ferito. Per la prima volta, annuncia l'Istat, la popolazione italiana supera il muro storico dei 60 milioni. Si vive di più, aumentano gli immigrati, ma nascono anche più bambini.
Bene, erano i titoli del TG2, fino alle 20.44 esattamente con voi, dunque 10 minuti per gli interventi. Andiamo a sentire Gianni da Milano. Gianni, buonasera.
Salve, dottor Crociani, sono Gianni, sì, buonasera. Volevo commentare a modo mio l'intervento di Bocchino e di Calderoli per giustificare la diversa data di indizione del referendum. Uno dice che appunto non risultano precedenti di questo genere. Calderoli dice sì, possiamo risparmiare, risparmiamo anche di più se non facciamo il referendum. Allora, due motivazioni veramente puerili e che offendono ogni cittadino intelligente. Al di là di questo, però, voglio dire, il referendum è stato indetto e va fatto. E va fatto facendo in modo che si possa risparmiare. E il discorso di Bocchino che ho sentito nella sua trasmissione, dove dice che se non si risparmia non fa nulla, ma bisogna favorire quelli che non vogliono il referendum, è fazioso, non è obiettivo, perché se il referendum è stato approvato va indetto, e va indetto in modo tale che tutti possano votare, dare l'esito che desiderano, e non
Gianni
perché dica.
Non è criminoso scegliere una data del referendum, diciamo, lontana da un'altra data elettorale, da un'altra scadenza elettorale, nella maniera più assoluta. È successo e succederà ancora. Certo, Calderoli fa una battuta semplicemente quando dice senza referendum si risparmiava di più. Il punto è un altro, è che è stato deciso apposta di accorpare le elezioni europee e amministrative all'inizio di giugno in un election day, sembrerebbe naturale mettere insieme anche la consultazione referendaria, altrimenti dovremmo andare a votare un'altra domenica, si rischierebbe di votare per 3 domeniche di seguito, non è certamente una cosa positiva. In primis c'è la questione delle spese, 400 milioni di euro è stato calcolato, insomma non è una roba da poco, perché rinunciare a questo? Poi il governo, se non vuole questa legge elettorale, passa il referendum e subito dopo ne approva un'altra simile a quella precedente, insomma dov'è il problema?
Anche perché è contraddittorio che da parte dei politici ci sentiamo dire ogni giorno che bisogna contenere le spese, che siamo in crisi eccetera eccetera, e poi loro buttano via 400 milioni. Questo è un po' il punto, la mancanza di coerenza di questa gente, che poi alla fine, dottor Crociani, io so che alla fine faranno come vogliono loro, perché l'arroganza della politica ormai è lezione di ogni giorno.
Beh, però ma io guardi punto... che a questo punto, se uno è d'accordo con il referendum, basta andare a votare lo stesso, non è che sia il fallimento sicuro, bisogna vedere naturalmente che tipo di mobilitazione ci sarà. La ringrazio Gianni, andiamo a Roma da Daniele, buonasera Daniele.
E buonasera dottor Crociani, volevo fare anch'io un intervento sul referendum.
Sì.
Io faccio riferimento all'intervento che ha fatto un ascoltatore poco tempo fa dicendo che mettendo la data del referendum in occasione di altre elezioni si dà uno strumento in meno a chi lo vuole contrastare.
Sì.
Ora, a parte il fatto che io francamente trovo molto borderline la campagna elettorale di alcune parti politiche che dicono non andate a votare, è perfettamente democratico ma a mio giudizio un po' inopportuno, significa dire agli italiani non vi preoccupate, non vi informate perché non è materia per voi, insomma è chiaro che è molto borderline come tesi.
Ma guardi, io credo che ci sia anche il diritto di fare campagna elettorale per non andare a votare, c'è tutto il diritto, siccome il non voto al referendum è uno strumento per far fallire il referendum, quelli contrari, ormai diciamo la verità, non è più una guerra tra i sì e i no, essendoci il quorum, è una guerra tra chi vuole andare e va per il sì e chi invece non va perché in questo modo il referendum non raggiunge il quorum. Ormai lo strumento referendario, che si è certamente logorato nel tempo rispetto a prima era una battaglia tra sì e no, adesso è una battaglia tra chi va e chi non va.
Chi vota sì e chi vota...
chi non va a votare per far fallire il referendum, per non far passare il quorum. Bisognerebbe eliminare il quorum, diciamo la verità. Insomma, questa
sì,
è la...
sono completamente d'accordo. Comunque certamente non si può indicare come argomento dire se me lo metti nella stessa data mi dai uno strumento in meno per boicottarlo.
No, questo non mi sembra un grande argomento. Francamente anche a me quello di Bocchino non mi sembra un grande argomento, soprattutto se viene da chi quel referendum lo ha appoggiato, ha raccolto le firme addirittura dal comitato promotore. Questo insomma mi sembra un paradosso davvero... davvero incredibile, no? Pur essendo cambiate le condizioni politiche.
Assolutamente sì, e comunque sono d'accordo con lei, bisogna sicuramente eliminare il quorum, in questa maniera diamo un impulso in più all'elettorato a informarsi e andare a votare più o meno consapevolmente.
La ringrazio, Raffaele da Brindisi, buonasera.
Buonasera, dottor Crociani.
Dica.
Io feci un intervento tempo fa per quanto riguardava il contratto dopo il 2006-2007, fu preceduto da una serie di scioperi tra cui anche quello selvaggio che poi dette la spinta alla risoluzione del contratto che tra l'altro poi era di somme esigue che
sì sì ricordo quella ricordo quel periodo, ecco, quel periodo, ecco, in cui sì. C'erano lo sciopero, ecco. C'erano diversi scioperi di Ferrotramvieri, sì. E allora
lo sciopero è regolamentato, quello nostro, e tra l'altro non conviene neanche farlo perché quando si può scioperare è nel momento in cui la maggior parte delle persone non ha bisogno dei trasporti pubblici, ma questo è un altro argomento. Per quanto riguarda il fatto della legge che vogliono far passare adesso, che lo sciopero degli autotrasportieri, in particolare possono fare lo sciopero virtuale, l'azienda detrae le ore di sciopero dalla busta paga e magari versarle su
un fondo di solidarietà.
Allora, già era pesante prima, perché per poter avere un diritto noi scioperavamo e perdevamo sia i contributi che la giornata e non si riusciva neanche a raggiungere un obiettivo congruo, anche perché quello che si aveva dal contratto non copriva neanche le giornate di sciopero. Adesso ci vogliono anche far lavorare, cioè è una cosa assurda, io devo fare uno sciopero virtuale, lavorare e non prendere neanche i soldi. Mi sembrerebbe giusto mentre invece fare un'altra cosa, Chi è che la parte inadempiente? L'azienda?
No, questo dipende naturalmente dalla trattativa, mica è detto che sia l'azienda.
No, che non si siede a fare la trattativa, cioè che non si... A questo punto caricare le spese sulle aziende in modo tale che si diano da fare e non sull'operaio che addirittura deve lavorare, non deve essere pagato, per far capire all'opinione pubblica che il suo contratto non viene portato a termine. Cioè,
ma guardi, anch'io non credo, Raffaele, che questa cosa poi avrà grande futuro, lo sciopero virtuale, anche se poi non è esattamente così come lei l'ha descritto, è un po' diverso. E qualcuno critica il fatto che in alcuni casi potrebbe essere addirittura imposto e non facoltativo, su questo si discuterà, ma insomma credo che siano discorsi anche molto prematuri, perché siamo alla vigilia di un Consiglio dei Ministri e comunque questa riforma non approderà poi nella realtà, nella concretezza tra gli italiani prima di un anno. Virgilio da Genova.
Buonasera Cruciani, mi sente?
La sento, dica pure Virgilio.
Buonasera, la ringrazio per lo spazio. Io volevo intervenire sul tema delle centrali nucleari. Personalmente sono contro il nucleare perché ritengo che non sia la scelta del futuro, tampone una situazione esistente. Ma al di là di questo, ho esperienze dirette, essendo stato fornitore negli anni 80 dell'ansaldo nucleare e avendo lavorato nelle quattro centrali che avevamo all'epoca, e per aver lavorato anni in multinazionali inglesi, olandesi, americane. E secondo me noi italiani siamo geneticamente incompatibili con la gestione di una centrale nucleare.
Sì, questa l'ho già sentita però, Virgilio, cioè nel senso l'ho sentita, non voglio dire che lei sta ripetendo una cosa già detta, l'ho già sentita oggi, alcuni ascoltatori hanno scritto dicendo non siamo in grado di gestire una cosa complessa come il nucleare. Io non credo che sia così, francamente. Questa congenita che gli italiani abbiano nel DNA, la loro incapacità di gestire cose complesse, di affrontare grandi sfide, io francamente credo che non esista. Virginia, lei perché dice questo?
Sono bravissimi nel far partire il progetto, ma quando lei per decine di anni deve mantenere un processo che deve essere sempre quello, ripetitivo, con decine di controlli ogni volta che vanno ripetuti, con input precisi che devono fornire output precisi e con delle norme, dei protocolli di sicurezza che vedono nella ripetitività un punto fondamentale. Secondo me noi italiani, furbi, creativi, estemporanei, veramente non siamo in grado di farlo. Io le dico,
no, guardi Virgilio, io credo che
multinazionali, noi sì, non siamo in grado di applicare le regole base che le multinazionali hanno in tutto il mondo. Noi in Italia le cambiamo e questo lo può verificare con chiunque lavora in una multinazionale.
Sì, no, ma questo può darsi, Virgilio, però guardi, lei si sarebbe aspettato che la legge è una cosa diversa naturalmente, però può essere un esempio illuminante se vuole. Si sarebbe aspettato che la legge sul fumo in Italia in realtà poi trovasse questa applicazione così diffusa?
Ammetto di no.
E con questo la saluto. Salvatore da Roma, per concludere, 30 secondi.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Ecco, niente, io il mio intervento è per il referendum, insomma,
sì,
perché
facciamo così, Salvatore, stasera non voglio ritardare sulla scaletta e soprattutto sul nostro schedule, così si chiama, alle 20.44, dovevamo chiudere, sono le 20.44 e 30 secondi, con lei ci diamo appuntamento, se vuole, se ha tempo, domani sera a partire dalle 18.30 insieme a Riccardo della provincia di Lucca e altri ancora. Ci sentiamo domani, ciao. L'inesigibilità di cosa? È facile immaginarlo. 19 e 29 800 24 00 24.